Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
L'anno che verrà, come stanno vivendo i cooperanti italiani l'inizio del nuovo anno. Dallo Yemen, Michela Magni, dove lavora come responsabile sviluppo progetti.
C'è un conflitto in atto da quasi 6 anni. A nord i territori sono controllati dalle cosiddette milizie sciite Houthi, le quali hanno pronto preso il potere nel 2015 disertando l'allora presidente Saleh. Questo ha portato il governo a spostarsi a sud, dove ora abbiamo il presidente Hadi, che è un interim presidente, che è l'unica figura al momento riconosciuta dalla comunità internazionale. E un terzo gruppo secessionista chiamato Consiglio di Transizione del Sud, che quindi troviamo a volte a fianco o contro questo governo internazionale. In tutto questo abbiamo anche degli attori internazionali che sono coinvolti in questo conflitto e supportano una parte piuttosto che l'altra.
Quali sono gli effetti per il lavoro umanitario?
Al momento è molto più facile intervenire nelle zone a sud del paese, tuttavia queste località comunque sono, diciamo, limitate nel territorio. Molte di queste si avvicinano a quelle che sono i fronti di guerra, quindi abbiamo attori che sono più o meno capaci di raggiungere appunto quelle che vengono chiamate le front lines. A nord la situazione è più particolare, da un certo lato a livello di accesso e a livello di discussione con le autorità, nel senso che è richiesto un livello di negoziazioni comunque molto lungo, e allo stesso tempo spesso non è possibile o risulta più difficile mantenere quelli che sono determinati standard ai quali noi ci rifacciamo, e per questa ragione viviamo anche quello che è un problema di carenza di fondi per queste località che sono generalmente più difficili a livello operativo.
Che tipo di progetti state portando avanti in questa situazione difficile?
Noi operiamo in diversi settori. Quello principale si chiama WASH, che in inglese sta per WASH, Sanitation and Hygiene, quindi ci occupiamo dell'accesso all'acqua, servizi sanitari e igienici. Quindi questo nella pratica vuol dire ripulire determinate sorgenti d'acqua in determinate località, garantire accesso alla popolazione, supportare la popolazione nel poter mantenere uno standard di igiene adeguato a livello sia di igiene personale ma anche pubblico. In più ci occupiamo di quello che viene chiamato camp management e coordination, quindi come potete immaginare c'è un numero molto alto di persone sfollate all'interno del paese, i cosiddetti rifugiati interni. Le Nazioni Unite contano quasi più di 1 milione di sfollati interni che vivono oggi in più di 1600 campi all'interno del paese. A seconda di quelli che sono i bisogni, possiamo coordinare le operazioni in questi campi, in questi siti, per le persone che si sono stanziate in questi complessi. Poi l'idea nel più lungo periodo è supportarle nell'integrarsi in queste nuove località dove si sono spostati.
Nelle aree più tranquille si riescono a portare avanti progetti di sviluppo o più a lungo termine.
Questo vuol dire implementare progetti come quello, non so, distribuzione di pecore per allevamento, piuttosto che abbiamo un fantastico progetto sull'apicoltura dove abbiamo fornito training a diverse persone della comunità per appunto creare un vero e proprio business del miele e poi supportarli nella vendita di questo nei mercati locali.
Quando non manca la luce, Michela passa giornate tranquille in ufficio, mentre altre sono molto diverse da quella che per molti è la normalità.
Quindi in questo caso, per esempio, abbiamo una località che ha dista 3 ore di macchina del nostro compound, quindi questo implica una sveglia all'alba. Se sei ragazza, se sei donna, dovrai vestirti adeguatamente, quindi questo comporta l'utilizzo della baia tradizionale, che è una sorta di mantella, l'utilizzo di un hijab. Quindi dopo 3 ore di macchina di solito si arriva alla località del progetto, dove abbiamo un ufficio, si è di solito accolto con rigorosamente dai colleghi locali che sono basati lì quotidianamente. L'ultima volta abbiamo avuto l'occasione appunto di andare a fare una visita di monitoraggio nei campi rifugiati. Nel giro di 4 ore purtroppo è già ora di tornare al compound, dal momento che abbiamo un coprifuoco e ovviamente dobbiamo essere a casa prima del tramonto per ragioni di sicurezza. Ma sono, diciamo, le giornate che rendono di più, che danno anche un po' la carica per quello che viene dopo.
Hai un momento particolare, un aneddoto, un incontro che ci vuoi raccontare?
Un evento, diciamo, che mi ha particolarmente segnato, ma in maniera positiva, è stato quando ho avuto l'opportunità di passare più tempo con le mie colleghe yemenite. E quindi sono stata invitata a casa di una delle mie colleghe ed è stato molto bello, perché una volta che sono arrivata nel suo appartamento, quella è stata la prima volta dove ho avuto la possibilità di vedere le mie colleghe senza veli, entrambi i punti di vista, nel senso che sono cadute un po' le formalità che magari c'è in ufficio, il fatto di scoprire che ci sono molte similarità tra le esperienze che vivono loro e che viviamo noi anche in Europa. Si è ballato, si è chiacchierato, si è fumato un narghilè, semplicemente eravamo un gruppo di 15 ragazze sedute per terra su dei materassi, ma dove proprio si respirava molta gioia. E vedi anche in questi contesti come le persone, non importa esattamente quale sia il contesto fuori, comunque riescono ad andare avanti con la loro vita, persone che sono nei loro 20 anni, nei loro 30 anni, e che hanno comunque tuttora dei desideri che intendono realizzare, come quello di fare un master all'università, piuttosto che vedere il fidanzato. E quindi è stato molto bello, è stato proprio come entrare in un mondo parallelo e finalmente trovare un po' la dimensione più umana di quello che è il nostro lavoro, che qualche volta viene a mancare quando si è chiusi in un compound per via della sicurezza.
L'anno che verrà, cosa ti fa pensare questa frase?
Non so esattamente se parlare di aspettative con l'anno che verrà, perché penso che uno dei grandi insegnamenti di quest'anno è che forse le aspettative è meglio non averle. Quindi forse l'augurio per tutti quanti è quello di trovare un po' di stabilità nel 2021, a prescindere da dove ci troviamo, e soprattutto di mettere probabilmente in pratica quelli che sono stati gli insegnamenti di quest'anno. Penso che di nuovo, a prescindere dall'esperienza che ciascuno ha avuto, è stata un po' anche un'opportunità per guardarsi dentro e per scoprire anche di diversi mondi sia in maniera, come dire, concreta che metaforica. C'è un po' la speranza, insomma, di poterle mettere a frutto queste riflessioni, questi insegnamenti, e finalmente godersi un po' quella che è la vita di tutti i giorni, un po' per tutti quanti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.